Buonasera a tutti quanti, buonasera e ben ritrovati e benvenuti di nuovo a questa sesta lezione sul Regno di Dio, questa serie di studi che stiamo facendo tramite la Scuola Biblica di Cerce che ci sta permettendo di andare in profondità su questo argomento che sta veramente toccando tante vite, sta cambiando la mentalità e sta sfidando tante persone che vivevano in maniera un po' più tradizionale, un po' più religiosa e che li sta portando a vedere realmente, a comprendere determinate cose che riguardano il proprio destino, il motivo per il quale sono stati creati. Quindi continuiamo con questo argomento che ci sta portando sempre di più a scoprire delle determinate cose che magari erano sempre state sotto i nostri occhi e che in realtà non avevamo compreso, non avevamo capito perché mancavano dei tasselli. E quindi andiamo al nostro testo base che, come per chi ci segue sa di quale testo parliamo, che è Genesi 1, capitolo 1, versetti 26, 27 e 28. In maniera particolare, in queste prime lezioni stiamo cercando di andare in profondità per quello che riceviamo su questi tre argomenti per quanto riguarda tre principi fondamentali. Ma leggiamo prima Genesi, capitolo 1, dal versetto 26 al versetto 28, dice così. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Abbiamo trattato e stiamo continuando a trattare questi tre principi, nello specifico uno per ogni versetto. Sapete, al versetto 26 vediamo la visione che Dio ha dell'uomo, al versetto 27 vediamo la creazione dell'uomo di Dio, la creazione di Dio, della parte di Dio nell'uomo. E al versetto 28 quello che è il mandato di Dio per l'uomo. E ci stiamo soffermando da qualche settimana su questo versetto e staremo ancora qualche settimana perché è un argomento molto ampio, un argomento molto vasto, un argomento che merita sicuramente la nostra attenzione. Io chiedo scuse per quanti aspettavano martedì. Il problema è che a volte cercando di studiare su questo argomento mi rendo conto di quante profondità ci sono, di quante cose dovrebbero essere dette, dovrebbero essere spiegate. E mentre studio su questo argomento sono io il primo, sono io stesso il primo a ricevere, quindi su certe cose sono un po' sbandato, su certi argomenti che magari avevo, certe mentalità, certi insegnamenti, certe cose che avevo ricevuto nell'arco degli anni che ho dovuto correggere e sto continuando a correggere perché desidero comunicare il più possibile quello che Dio mette nel mio cuore. Chiaramente quando non ho chiarezza su certe cose non ho rischio di non essere preciso, allora preferisco rimandare l'argomento. Quindi spero che possiate apprezzare questo in un modo o in un altro. Quindi Genesi 1:28, parliamo del mandato di Dio per l'uomo e Dio li benedisse. E Dio disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Come voi sapete, di solito preferisco parafrasare questo versetto in maniera particolare quando si parla del mandato di Dio con queste parole. Prendete posizione e siate responsabili. Alla fine è questo, in poche parole, quello che Dio disse all'uomo. Prendete la vostra posizione e siate responsabili di tutto quello che io vi ho dato. Quindi studiando su questo argomento possiamo e dobbiamo sempre di più riconoscere quale sia stata l'autorità che Dio ha delegato ad Adamo e quanta fiducia lui ha avuto nel suo uomo, il suo primo uomo, e metto questo, lo sottolineo, questa espressione perché è un'espressione che ritroveremo fra qualche minuto perché è qualcosa di molto particolare. Quando entriamo in questo argomento ci rendiamo conto di quante cose magari abbiamo letto nell'arco degli anni e che non abbiamo compreso perché ci mancavano dei tasselli. Quindi studiando su questo argomento ci rendiamo sempre più conto di quale sia stata l'autorità definitiva che Dio aveva delegato ad Adamo e quale fiducia aveva nell'uomo. Riflettevo proprio questa settimana, per comprendere ancora meglio cosa Dio intendesse riguardo al dominio, riguardo alla vera autorità, non dobbiamo semplicemente studiare quello che è il mandato di Dio dell'uomo, per l'uomo, ma una delle cose che ho visto è che per comprendere meglio il concetto del dominio, del regno di Dio, di quale è il compito, di quale era il compito di Adamo, qual era l'autorità che era stata delegata, la fiducia, cosa Dio si aspettava dal suo uomo. In altre parole, dobbiamo comprendere quali siano state le conseguenze della disubbidienza, cioè cosa è cambiato realmente nella vita di Adamo, nel suo rapporto con Dio, nel suo rapporto con la terra, con il suolo, nel suo rapporto con le persone, dal momento in cui lui ha disubbidito, dal momento in cui lui ha peccato, come mi piace dire, dal momento in cui lui ha dichiarato la sua dipendenza, ha fatto la sua dichiarazione di indipendenza dal quartier generale, dal regno dei cieli. Quindi quando noi andiamo a studiare sull'argomento del regno di Dio, del dominio, di quello che è il vero mandato per il quale l'uomo è stato creato, lo andiamo a scoprire ancora meglio, andiamo a comprendere ancora meglio quali siano state le conseguenze, da quali siano state le conseguenze della sua disubbidienza, del suo peccato. Quindi andando a vedere le conseguenze della sua disubbidienza, noi possiamo comprendere anche com'era in realtà al principio. Se dopo il peccato, se dopo la caduta ci sono state queste conseguenze, allora queste conseguenze non rientravano chiaramente in le conseguenze che ci sono state a quello che è stata l'indipendenza di Adamo da Dio, non rientravano chiaramente in quello che era il suo stile di vita prima della caduta. E questo è molto importante. Dio ha creato l'uomo, come diciamo sempre, e non lo ha creato per una religione. E Dio, creando l'uomo, non ha dato una religione all'uomo. Dio lo ha creato e gli ha detto queste testuali parole: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate su di essa. Ok, questo è il mandato. Quindi Dio non aveva in mente nessuna forma di religione, nessuna forma di legge, nessuna forma, nessuna regola per cercare di creare o di regolare il suo rapporto con l'uomo. Dio ha creato l'uomo. Oggi in questa lezione faremo delle dichiarazioni molto particolari che avranno un peso, saranno pesanti come macigni, e vi chiedo di scriverle, di non giudicarle a priori, di non avere un pregiudizio su quello che viene detto dopo. Vi chiedo di ascoltare, perché vi porterà molto in profondità, e comprendendo questi principi certe cose si apriranno davanti a noi. Quindi cos'è il regno di Dio? La cosa importante che noi dobbiamo comprendere e avere sempre davanti è: che cosa è in realtà il regno? Quando si parla di regno, di che cosa stiamo parlando? Il regno, il concetto del regno, non è altro che il concetto dell'influenza. Il regno di Dio è l'influenza del governo di Dio sul territorio, su un territorio chiamato pianeta Terra, facendo impatto su di esso con il suo potere, con i suoi principi, con le sue leggi, con i suoi valori morali, producendo una comunità non di credenti, non di membri di comunità, ma producendo una comunità di cittadini. Gesù non è morto per farci diventare membri di una comunità, ma per farci diventare cittadini del regno. Quindi producendo una comunità di cittadini che riflettono la cultura e lo stile di vita del re. Quindi cos'è il regno? Il regno è l'influenza del governo di un re su un territorio. Quindi quando parliamo di regno, siamo stati chiamati per regnare, siamo stati chiamati per influenzare questa terra, per influenzare ogni luogo dove noi andiamo. Quindi quando andiamo alla creazione, quando stiamo su Genesi 1, ci rendiamo conto che, ascoltate queste dichiarazioni, queste definizioni, Dio ha creato la terra come un'immagine visibile del regno, del suo regno, che è invisibile. Ok? Quindi Dio ha creato la terra come un'immagine, come un riflesso del suo regno. E Dio ha creato l'uomo come l'immagine visibile del Dio invisibile. So che questa espressione già vi ritorna in mente ed è quello che Paolo scrive in Colossesi capitolo 1 al versetto 15. Però seguitemi fino alla fine, farà senso tutto quello che state ascoltando. Quindi la terra, sia la terra che l'uomo che Dio stesso ha creato, non sono altro che l'espressione visibile e tangibile di qualcosa che non si vede, ma che è più reale di ciò che percepiamo con i nostri sensi. Cioè, quando Dio ha creato l'uomo, al versetto 26 di Genesi 1 è scritto: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio su gli uccelli del cielo, sui pesci del mare, su tutto il bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi l'uomo creato ad immagine, dice Dio creò l'uomo a sua immagine e lo creò a sua somiglianza. L'uomo è il diretto, nel momento in cui è stato creato, il diretto rappresentante, l'unica immagine visibile di un Dio invisibile. Dio crea prima la terra, come abbiamo detto, come genitori che preparano la stanza per l'arrivo del bambino che sta nascendo. Dio crea tutto il contesto e poi mette sopra il pezzo forte che è l'uomo. Quindi la terra, come paradiso terrestre, è l'immagine visibile di un regno invisibile, ma che è più reale di ciò che è visibile. E l'uomo è l'immagine e la somiglianza visibile di un Dio che è spirito e quindi invisibile, ma che è più reale di ciò che noi possiamo toccare, vedere o ascoltare. Quindi Gesù un giorno disse in Giovanni 4, vi ricordate, nell'incontro con la Samaritana, Giovanni 4, 24, Gesù disse: Dio è spirito. Dio che è spirito ha creato tutto ciò che è tangibile, tutto ciò che è visibile, tutto ciò che che possiamo sperimentare con i cinque sensi. Quindi Dio che è spirito ha creato tutto ciò che noi vediamo e tocchiamo. Quindi colui che è spirito è più reale della sedia sulla quale io sono seduto. Dio che è spirito è più reale del computer o dell'iPad o del tablet che tu stai vedendo, ok? Dio che è spirito è più reale di qualunque cosa che tu possa toccare, vedere, sentire, gustare, odorare. Dio è spirito e ha creato tutto attraverso la sua parola. Andiamo a leggere un attimo quelle dei versetti che affermano questo, che chiaramente conosciamo tutti quanti. Giovanni capitolo 1, dal verso 1 al versetto 3. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio, quindi la parola è Gesù. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Io personalmente sono convinto di una cosa, che Adamo, prima della caduta, prima del peccato, lui riusciva a vedere Dio per come egli era, in maniera tangibile. E credo che gli occhi del suo cuore, gli occhi del suo spirito fossero aperti abbastanza per poter vedere Dio realmente per come erano. Questa è una, chiaramente, una mia supposizione. Ebrei capitolo 11 al versetto 3 dice così: per fede noi intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. La parola di Dio è Gesù. Sì che le cose che si vedono non vengono all'esistenza da cose apparenti, cioè tutto ciò che è stato creato dal nulla, ma Dio che è spirito ha creato tutto dal nulla, quindi Dio che è spirito ha creato tutto ciò che è tangibile. E quando lui ha creato la terra, e quando lui ha creato l'uomo, lui ha voluto rendere visibile, letteralmente, visibile ciò che era invisibile e condividere il suo amore, la bellezza del suo cuore con la sua creatura preferita, l'uomo, e fare in modo che quest'uomo potesse in un modo o in un altro manifestare il suo cuore e la sua natura verso tutta la creazione. Quindi qual è il piano originale di Dio? Il piano originale di Dio appunto è estendere il suo regno celeste e invisibile su un pianeta chiamato Terra in maniera visibile attraverso i suoi figli. Il piano originale è influenzare la Terra mediante il regno dei suoi figli, stabilire una colonia del cielo sulla Terra, colonizzare la Terra e riempire la Terra con la sua gloria, con la sua natura e con la sua cultura. Quindi lo scopo nella colonizzazione, se voi andate a studiare questo concetto su internet e scrivete su Google, sul motore di ricerca, la parola colonizzazione, scoprirete questo in maniera così, in maniera pratica, in maniera diretta. Lo scopo della colonizzazione è quello di portare la cultura della propria nazione e fare in modo che la nazione conquistata diventi un'estensione naturale. E questo è straordinario, sapete perché? Perché quello che studiando in questo ultimo tempo, riflettendo al fatto che Gesù sia stato mandato e Gesù sia spuntato sulla terra nel periodo in cui c'era il regno più straordinario che sia mai esistito, che era l'impero romano. Ora, l'impero romano aveva una caratteristica che non aveva avuto nessun altro regno al mondo precedente adesso, e cioè i romani semplicemente inventarono il concetto della colonizzazione, ma non fu altro che implementare un concetto che era ed è un concetto divino. Tutti gli altri regni al di là dell'impero romano, quando conquistavano un territorio, andavano e conquistavano chiaramente con la forza militare, e dopo che conquistavano il territorio uccidevano tutti gli uomini, ma tiravano fuori dal territorio che conquistavano tutte le donne e tutti i bambini, li sradicavano dal loro terreno, li sradicavano dalla loro terra, dalla loro nazione, dalle loro città, e li deportavano nella propria nazione, e faceva in modo che questi che venivano deportati diventassero schiavi. La terra veniva distrutta, le città, le nazioni conquistate venivano devastate, gli uomini, gli anziani venivano uccisi, le donne, i bambini venivano estrapolate, estratte letteralmente dal loro territorio e portate nella nazione che conquistava, facendoli diventare come schiavi. L'impero romano invece ha invertito questo concetto. Seguitemi in quello che vi sto dicendo, perché in questo vedrete proprio il piano di Dio e il motivo per il quale Gesù sia venuto proprio 2000 anni fa durante l'impero romano, in modo tale che quando Gesù parlava tutto quello che diceva veniva compreso dalle persone che stavano vivendo quella condizione. L'impero romano quando conquistava non sradicava le persone, non levava le persone dal territorio, ma lasciava tutte le persone sul territorio, naturalmente conquistando con la forza militare, quindi con la forza uccidendo chi si opponeva. Ma il concetto di Roma era questo: non estrapolare le persone per portarle a Roma, ma conquistare i territori e portare Roma in ogni luogo che veniva conquistato. Infatti l'impero romano, che è stato uno degli imperi più grandi in assoluti, è sicuramente il più longevo in assoluto, è durato quasi 3 secoli e ha prodotto cultura, sviluppo economico, ha prodotto tante cose belle in mezzo sicuramente a tante cose brutte, ma la cosa straordinaria che ha implementato il concetto di della colonizzazione, cioè i romani per ordine che ricevevano non sradicavano le persone dal proprio territorio, li portavano a Roma e li facevano diventare schiavi, ma Roma esportava se stesso in ogni territorio conquistato e faceva in modo che in ogni luogo dell'impero le persone potessero comprendere che quello era Roma. Si parlava il latino, si vestivano e mangiavano e si atteggiavano come romani. La cultura di Roma conquistava il territorio. E questo non è altro che il concetto del regno di Dio. Se noi andiamo a vedere, andiamo a studiare questo concetto straordinario, ci rendiamo conto che questo è il piano originale di Dio. Quindi Dio non ha creato l'uomo per sradicarlo dalla terra per poi portarlo in cielo, seguitemi, ma il piano originale di Dio è sempre stato uno, quello di portare il cielo sulla terra. Perché? Perché l'uomo non è stato creato per il cielo, l'uomo è stato creato per regnare sulla terra. E un giorno ci saranno nuovi cieli e nuova terra. E quando noi andiamo a studiare su questo argomento, veramente ci rendiamo conto di quanta religiosità e tradizione dobbiamo eliminare e distruggere dalla nostra mente. Quindi il regno di Dio è quello che arriva dal cielo sulla terra per influenzare. Gesù ha detto, voi sapete, in Marco, al capitolo 1, al versetto 15, Gesù è andato attorno dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato ed è a vostra portata di mano, ravvedetevi, cambiate mentalità e credete nell'Evangelo. Studieremo questo verso nelle prossime lezioni, non so quando, ma entreremo sul concetto del ravvedimento, entreremo sul concetto della nuova nascita, dimostreremo determinate cose, determinati insegnamenti che hanno condizionato purtroppo lo stile di vita di tante persone e abbiamo fatto dire alla Bibbia qualcosa che Gesù non ha mai detto, qualcosa che Paolo non ha mai detto purtroppo, ma vedremo qualcosa di meraviglioso nelle prossime lezioni. L'argomento è talmente vasto e talmente meraviglioso. Quindi il concetto di Dio è quello di creare una terra come riflesso di un cielo, di un cielo invisibile, e quindi la terra è l'immagine visibile di un regno invisibile e l'uomo è l'immagine e la somiglianza visibile di un Dio invisibile. Allora, vediamo un attimo qual era, ancora una volta, qual era l'autorità che Dio ha delegato all'uomo e vediamo, lo scopriamo attraverso quelle che sono state le conseguenze della disubbidienza di Adamo. Vorrei fare un attimo questa premessa che è una chiave molto importante per comprendere. Quando Dio crea l'uomo e lo delega in autorità, se posso parafrasare questo principio, posso dirlo soltanto in questo modo. Seguitemi e non scioccatevi per quello che state per ascoltare. È come se Dio dicesse all'uomo, avesse detto all'uomo: io sono il tuo Dio, ma tu sarai il Dio della terra. Significa che la terra non avrà... Io non governerò e non regnerò sulla terra, perché tu sei stato creato per questo. E di conseguenza io sono il tuo Dio e tu sarai Dio per tutta la terra che io ho creato. Tu sarai la mia immagine, tu sarai la mia somiglianza, tu sei colui che mi rappresenterà. Ora io so che quello che state ascoltando è molto forte, però voglio farvi vedere alcune cose. In Genesi, al capitolo 2, al versetto 19 e 20, è scritto così: l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Attenzione! E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Cioè Dio crea gli animali, Dio crea tutte le cose e Dio dice all'uomo: siccome sei tu il responsabile, sei tu che dovrai regnare, sei tu che dovrai dominare, tu hai la responsabilità, quindi inizia a dare nome, inizia a chiamare, inizia a mettere ordine in tutto quello che è stato creato, perché è qualcosa di cui tu sei responsabile. Tu non sei il padrone, tu sei l'amministratore, tu non sei colui che possiede tutte queste cose, perché la Bibbia dice nel Salmo 24: all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Lo voglio leggere perché è una dichiarazione molto importante che ci fa comprendere qual è il nostro posto. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Ma al Salmo 8, versetto 4, che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio, lo hai coronato di gloria e d'onore, lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, e tutto quello che passa per i sentieri del mare. Dio dice all'uomo: tu regnerai, tu governerai. È importante, Genesi 1:26, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e sia lui ad avere dominio, e abbia dominio. Dio si tira fuori da questa dichiarazione, Dio si tira fuori dall'equazione e dice: non sono io che regnerò, sarà lui che regnerà. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e abbia dominio. Quindi Dio delega l'uomo in tutta, con tutta l'autorità disponibile sulla terra. E quindi l'uomo diventa responsabile supremo del pianeta Terra. Quando Adamo pecca, ci rendiamo conto delle conseguenze devastanti di tutto questo. Seguitemi, in Luca 4 abbiamo letto diverse volte queste parole, ma ci continuano ad aprirci gli occhi. Durante la tentazione, Luca 4, il versetto 5, dice così: e poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. Il diavolo diede una visione a Gesù, perché in quel momento gli era concesso in quel modo. Il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: ascoltate, io ti darò tutto il potere. In realtà questa parola è stata tradotta in maniera sbagliata, perché nel greco è exousia, significa io ti darò tutta l'autorità. Io ti darò tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Attenzione a queste parole, perché ci fa comprendere qual era la condizione di Adamo prima della caduta. Io ti darò tutta l'autorità e tutta la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Qua comprendiamo che Adamo era letteralmente il capo supremo su tutta la terra, tutta l'autorità e tutta la gloria. Tutta l'autorità e tutta la gloria apparteneva ad Adamo prima della caduta. Quando io vi dico che Dio disse in poche parole: io sono il tuo Dio, ma tu sarai Dio sulla terra, tu sarai Dio per loro, e mi sono ricordato di quel passaggio, non so quanti lo conoscono. Vi ricordate quando Dio chiamò Mosè e Dio dà il mandato a Mosè e Mosè si rifiuta di obbedire a Dio per poter andare a liberare Israele? E Dio, è scritto che si arrabbia con lui e dice: ok, allora io mi servirò di tuo fratello Aaron. Ed è scritto in Esodo, al capitolo 4, versetto 15 e 16. Attenzione a queste parole. È scritto così: Dio parla con Mosè, sta parlando di Aronne. Tu gli parlerai con tuo fratello e metterai le parole nella sua bocca, e io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Attenzione qua. Egli sarà il tuo portavoce al popolo, così egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui come Dio. È chiaro che Mosè non è Dio ed è chiaro che Adamo non è Dio, ma comprendiamo il concetto, il principio che qui viene espresso. Io sono il tuo Dio, ma per la terra tu sarai come Dio. Per gli animali, per la creazione, tu sei il mio rappresentante. Egli sarà il tuo portavoce al popolo, così egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui come Dio. Guardate queste altre parole. In Giovanni al capitolo 14 è Gesù che sta parlando con i suoi discepoli. Ed è scritto qui al versetto 30, dopo la promessa del Consolatore. Giovanni 14, 30 dice così: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Bellissimo. Sta arrivando il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me. Se andiamo a studiare nel testo greco la parola principe significa letteralmente il primo. Significa il primo in ordine di autorità. E non è straordinario? Quando noi vediamo questo, noi ci rendiamo conto di come era Adamo prima della caduta. Adamo è il primo in assoluto. E quando lui cadde, quando lui dichiarò la sua indipendenza dal regno dei cieli, lui passò questo primato a colui che l'aveva tentato. Gesù chiama Satana il principe. Gesù chiama Satana il primo in ordine di autorità. Non lo chiama il re, lo chiama il principe. Adamo era il principe. Adamo era il primo in ordine di autorità su tutta la terra, su tutto il mondo, su tutti i regni del globo. Guardate in Seconda Corinzi al capitolo 4, un altro appellativo che viene dato a Satana, non per dare importanza a lui, ma vediamo come purtroppo attraverso la caduta ogni cosa è passata nelle sue mani. E in Seconda Corinzi 4, il versetto 3 e 4, Paolo dice: se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Paolo lo chiama l'Iddio di questo secolo. La parola secolo può essere tradotta anche con la parola mondo, con la parola età, con la parola corso. L'Iddio di questo mondo, l'Iddio di questa età, l'Iddio di questo corso, l'Iddio di questo tempo. Perché? Perché sta per finire, sta per terminare. Vi ricordate Gesù cosa disse ai suoi discepoli? Io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Vi ricordate, Satana disse a Gesù: io ti darò tutta l'autorità e tutta la gloria di questi regni se tu, prostrandoti, mi adori. È scritto al versetto 7. Se tu dunque, prostrandoti, mi adori, sarà tutto tuo, tutta l'autorità e tutta la gloria di questi regni, tutto il primato sarà tutto tuo. E io mi immagino la scena di Gesù che guarda il nemico e gli dice: non hai bisogno di darmi qualcosa che sto venendo a prendermi. Dammi 3 anni di tempo e vedrai che tutto quello che ti è stato dato in maniera legale io me lo riprenderò in maniera legale, perché ti sconfiggerò alla croce, ti sconfiggerò alla risurrezione, ti sconfiggerò nell'ascensione e ti sconfiggerò con i miei fratelli e con il mio corpo, con tutti coloro che credono in me, sarai distrutto. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Ma una cosa importante, attraverso la sua vita, attraverso il suo ministero, Gesù distruggeva le sue opere. Ma Gesù legalmente ha ripreso, come uomo, dovremmo parlare di questo argomento, come uomo Gesù ha ripreso tutta l'autorità e tutta la gloria che Adamo ha perso. Adamo, il primo uomo, e Gesù, l'ultimo uomo, è il principio di una nuova creazione, perché chi è in Cristo è una nuova creatura, una nuova creazione. Ah, gloria a Dio, chi appartiene a Cristo non è più sotto condanna, non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E questo è bellissimo, Gesù è venuto a riprendere, a togliere, Gesù non ha strappato niente, Gesù ha ripreso legalmente dalle mani del nemico tutto quello che il primo uomo ha perso e che quindi ha abdicato e ha delegato al principe di questo mondo, il diavolo. L'ultimo uomo, l'ultimo Adamo è andato e si è ripreso tutto quanto legalmente attraverso tutto quello che lui ha fatto per ognuno di noi. E questo è straordinario. Quindi vediamo che il nemico si è appropriato legalmente di tutti i titoli che appartenevano al primo uomo, ad Adamo. Adamo era il principe di questo mondo. Adamo era l'iddio di questo secolo. Adamo era letteralmente il detentore di tutta l'autorità e di tutta la gloria di tutti i regni del mondo. Quando noi comprendiamo questo, comprendiamo appunto quale sia stata il concetto di come Dio abbia delegato veramente tutta l'autorità e tutta la sua fiducia all'uomo. Quindi parliamo di questo mandato, parliamo di quelli che sono stati gli effetti poi, chiaramente, della caduta, di questo gli effetti della caduta e della disubbidienza di Adamo. Quindi per comprendere ancora meglio cosa Dio intendesse, cosa Dio intende con il concetto di dominio e di autorità, possiamo farlo studiando anche su quali siano state le conseguenze della disubbidienza di Adamo. In pratica, che cosa è cambiato? Ora, per andare a vedere questo, dobbiamo andare a studiare in maniera particolare Genesi al capitolo 3, e la prossima volta, nella prossima lezione, martedì prossimo, andremo a scavare in maniera particolare, perché il capitolo 3 della Genesi ci offre degli spunti di riflessione. Voglio darvi qualcosa in questi 20 minuti che rimangono, ma vi prometto, la prossima lezione andremo ancora più in profondità su ciò che è successo, su ciò che è la causa, gli effetti non irreversibili. Alcuni sono stati irreversibili, alcuni sono irreversibili, grazie a Dio, della disubbidienza. Quindi, leggendo un po' e studiando Genesi 3, ci rendiamo conto degli effetti della disubbidienza su Adamo. Ma andiamo a leggere, leggeremo così molto brevemente, la prossima lezione leggeremo tutto il capitolo 3 e ce lo andremo a spulciare parola per parola, per quello che chiaramente possiamo. Quando Adamo peccò, voglio farvi vedere una cosa che mi ha toccato in maniera particolare. La prima conseguenza in Adamo ed Eva, quando peccarono, quale fu in realtà per la loro vita? Se noi vediamo al capitolo 3 della Genesi, al versetto 6, è scritto: la donna vide che l'albero era buono da mangiare, era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora sì, apersero gli occhi. non c'è qualcosa di negativo che accadde se noi andiamo a vedere come la prima cosa che successe è che i loro occhi si aprirono. Oggi noi preghiamo che i nostri occhi si aprano, oggi noi preghiamo e dichiarare che gli occhi siano aperti, noi dichiariamo oggi che è una grande, una benedizione immensa, noi apriamo, noi preghiamo, noi cantiamo, apri i miei occhi, Signore, fammi vedere la tua gloria. Ed è scritto che nel momento in cui mangiarono del frutto, i loro occhi si aprirono. Allora cos'è? Dio voleva che i loro occhi fossero chiusi, Dio voleva che i loro occhi non vedessero, ma vediamo un attimo. Qual è stata la conseguenza di questa apertura di occhi? Cosa videro l'uomo e la donna nel momento in cui i loro occhi si aprirono? Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. E beh, e qual è il problema se erano nudi? Qual era il problema se sono stati creati così? È chiaro che qua c'è qualcosa di molto più profondo che dobbiamo andare a vedere. Scoprirono che erano nudi? Non era una scoperta, loro erano nudi, loro sono stati creati così. E quando noi parliamo di questo concetto, chiaramente noi possiamo arrossire, possiamo imbarazzarci un pochettino, abbiamo creato dei tabù riguardo alla nudità. Ma quando noi andiamo a vedere la creazione ci rendiamo conto che non c'era vergogna, che non c'erano tabù, che non c'erano arrossori, non c'era niente di cui vergognarsi. I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi. La prima domanda che io mi sono fatto tempo fa, quando ho analizzato ancora di più questo testo, ho detto, rendersi conto di essere nudi non è qualcosa di brutto. È qualcosa di normale, non dovrebbe costituire questo qualcosa di tremendo. In realtà c'è una spiegazione sicuramente molto più profonda e vorrò trattarla nella prossima lezione. Ma rendiamoci conto di una cosa. Cosa fa la nostra disubbidienza? La prima cosa che fa è quella di farci comprendere come siamo realmente. Ci riporta con i piedi per terra e ci fa comprendere che non siamo nessuno, che non siamo probabilmente quello che credevamo di essere. Non è questo il concetto che viene espresso in Genesi 3:7, naturalmente, perché se parliamo di quella che era la condizione dell'uomo prima del peccato, non ha niente a che fare con la nostra forma mentis. Ma l'uomo si rese conto di essere nudo, l'uomo si rese conto della sua debolezza, l'uomo si rese conto della sua pochezza, l'uomo si rese conto della sua limitatezza. Si resero conto che erano nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Vedremo ora, fra un poco, cosa fece Dio con loro. E anche questa immagine che noi abbiamo dell'Iddio arrabbiato che caccia via gli uomini, è arrabbiato e caccia via l'uomo, via dal giardino perché fate schifo, perché non siete degni, perché c'è sempre stato a volte insegnato, venendo da una cultura purtroppo all'interno della Chiesa Cattolica, la cultura del mangiare la mela ha a che fare con il sesso, con i rapporti sessuali. E, si parla addirittura ci sono delle interpretazioni che fanno rabbrividire che la donna fece sesso con il serpente e fece poi, quindi rimase incinta di Caino. È una cosa che è una cosa mostruosa, chiaramente. Solo persone che sono malate di sesso possono tirare fuori certe dottrine, possono tirare fuori certe esternazioni, quindi devono giustificare determinate cose, certe de frustrazioni che loro hanno dentro di loro e quindi le devono per forza portare nella Bibbia. Ma chiaramente non c'è nessun passo del genere, non c'è niente di tutto questo. Ma quale fu in realtà la conseguenza. Andiamo un attimo, ripeto, saremo un po' veloci su questo e poi mercoledì prossimo cercheremo di andare un po' più in profondità. Quando noi leggiamo le parole, leggiamo da Genesi 3:8, poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno chiamò, Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura. La paura è la prima cosa che, il primo sentimento negativo che viene suscitato nel cuore dell'uomo dopo la disubbidienza. La paura. Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Ho avuto paura perché ero nudo. Loro erano sempre stati nudi. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, non poteva dire perché hai fatto questo, il serpente non poteva dire non c'è più nessuno. Poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il suo seme e il seme di lei, ed esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Qui c'è la prima promessa, la prima profezia. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. In realtà la traduzione dal testo ebraico è: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze nelle tue gravidanze. Con doglia partorirai figli e i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Attenzione qua. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. L'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi, versetto 21, l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Qua vediamo, mentre l'uomo e la donna si coprirono con delle foglie per nascondere la loro nudità, Dio li copre del tutto con pelli di animali, li rivestì con pelli di animali, simbolo del sacrificio di Cristo, l'agnello di Dio, viene chiamato, o il montone adulto, sacrificato per ognuno di noi. Siamo stati rivestiti di Cristo. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino di Eden. Lo studieremo la prossima lezione, ma noi vediamo che Dio manda via l'uomo dal giardino, l'uomo e la donna dal giardino di Eden, non perché era arrabbiato. Dio manda via l'uomo e la donna dal giardino di Eden per proteggerli, perché se avessero mangiato dell'albero della vita, alcuni dicono, ci sono diverse linee di pensiero, che l'uomo poteva vivere in maniera, l'uomo è stato creato immortale e quindi poteva continuare a vivere senza morire perché continuava a mangiare dell'albero della vita. Ma nel momento in cui lui mangiò dell'albero della conoscenza del bene e del male, non doveva più mangiare dell'albero della vita. Cioè è come se Dio avesse decretato in un certo qual senso che l'uomo doveva morire fisicamente, perché se non fosse morto fisicamente non sarebbe potuto non avrebbe potuto accedere o ricevere la salvezza. Di questo parleremo perché è un concetto molto profondo e molto bello. Ma il concetto fondamentale che volevo esprimere è questo: Dio non caccia via l'uomo, non li manda via, non li caccia via, li manda via perché Dio vuole proteggere. Quindi noi vediamo la grazia meravigliosa di Dio, l'amore del Padre, la misericordia di Dio. Qua vediamo proprio la grazia e la misericordia. Dio dà all'uomo quello che non merita e non dà all'uomo in realtà quello che merita. Quindi Dio riveste l'uomo e la donna con delle pelli di animali e poi li manda via, non li tratta per come li dovrebbe trattare, li manda via dal giardino per proteggerli, non perché era arrabbiato. E quindi andiamo a vedere ora, per la conclusione, quali sono stati gli effetti della disobbedienza. Rileggiamo un attimo i versetti 17, dal 17 al 19. Poi Dio disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, io accenderò un posto che si chiamerà inferno e tu passerai tutta l'eternità lì a bruciare, tu, tua moglie, i tuoi figli e tutti gli esseri umani che dipendono da te. Dio non ha acceso una fornace. Ascoltate le parole di Dio. Poiché tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato di non mangiare, il suolo, la terra fisica, sarà maledetta a causa tua, non a causa mia. Per colpa tua, non per colpa mia. Non perché l'ho stabilito io, perché tu sei il Dio di questa terra, tu sei il principe di questa terra e a causa tua la terra, il suolo sarà maledetto. La terra sarà, andando a studiare questa parola, è molto particolare, è un termine che viene utilizzato diverse volte nell'Antico Testamento. In realtà la parola maledetta nel testo ebraico, questa parola significa la terra sarà esacrata, per qualcuno forse un termine sconosciuto. La parola esacrare significa letteralmente provare profondo orrore per qualcuno o per qualcosa. La terra, il suolo, a causa tua, Adamo, proverà un profondo orrore. La terra subirà le conseguenze della tua disobbedienza, non perché io l'ho maledetta, perché io non posso maledirla, perché sei tu al comando, tu domini, tu regni, non io. Morte e vita sono in potere della lingua. La terra viene messa sotto un giogo, viene messa sotto condanna. Questo è il motivo per il quale Paolo scriverà ai Romani, quanto vi leggo, Romani 8, versetto 19 e 20. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. Non è forte questo? La terra è stata sottoposta, la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. Cosa ha detto Satana a Gesù durante la tentazione? Io ti darò tutta l'autorità di questi regni della gloria perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Quindi la terra è stata esacrata, è stata maledetta, è stata messa sotto un giogo a causa della disubbidienza. Ed ecco perché non dipende più da Dio la benedizione o la maledizione. È scritto nei proverbi: morte e vita non sono in potere di Dio. Cerchiamo di comprendere qui l'autorità che noi esseri umani abbiamo. Morte e vita non dipendono da Dio. Morte e vita sono in... Sto leggendo la vostra Bibbia. Morte e vita sono in potere della lingua. Leggiamo un attimo Proverbi 18, versetto 20 e 21. Guardate qui. L'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua e quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. L'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca. Dovrebbe essere l'uomo sazia il ventre col frutto che entra attraverso la sua bocca. No, col frutto che esce dalla sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Ti rendi conto di quale autorità e di quale gloria Dio ti ha dato, con quale gloria Dio ti abbia rivestito? Che potenza incredibile che c'è in ciò che tu dichiari, in ciò che tu decreti. Perché? Perché sei stato creato ad immagine e somiglianza e Dio vuole che sia tu a dominare, Dio vuole che sia tu a regnare, Dio vuole che sia tu ad influenzare la tua vita e tutto ciò che ti circonda con la rivelazione del regno di Dio. Il suolo sarà maledetto a causa tua. Esso produrrà spine e triboli, mangerai con fatica e mangerai con sudore. In pratica è come se Dio stesse dicendo all'uomo: così come tua moglie soffrirà partorendo dei figli, tu soffrirai cercando di far uscire il mangiare dalla terra. Perché Adamo? Perché era così semplice? Dio crea l'uomo, è scritto in Genesi 2, versetto 15. Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. A lavorarsi in che senso? Voi immaginate ad Adamo sudato con la zappa nelle mani? Assolutamente no. Prima di tutto il sudore non esisteva. Non esisteva neanche la fatica, perché la terra dava spontaneamente i suoi frutti. Quando parla di lavorare e custodire non fa altro che descrivere il concetto dell'essere responsabile e amministrare tutti i beni di Dio. E Dio disse ad Adamo: da ora in poi, dato che tu hai dichiarato la tua indipendenza, da ora in poi la terra non produrrà spontaneamente i suoi frutti, ma dovrai essere tu a lavorarla. La terra produrrà spontaneamente spine e triboli, però purtroppo dovrai tu provvedere per la tua vita, dovrai tu provvedere per te stesso. Prima ero io a provvedere per te e tu dovevi semplicemente governare, dovevi semplicemente tenere l'ordine, influenzare questa terra e la mia creazione con l'autorità che io ti ho dato, con la gloria con la quale io ti ho rivestito. Ed ora tu dovrai lavorare e dovrai faticare e dovrai sudare. Questo produrrà ansia, questo produrrà fatica, questo produrrà malattie, questo produrrà tutto quello che è il frutto della tua disubbidienza, il frutto del tuo peccato, sarà trasmesso a tutta l'umanità, perché tu sei il primo uomo e quindi attraverso di te entra qualcosa di distruttivo. Paolo lo definisce, di questo ne parleremo nelle prossime lezioni, in Romani al capitolo 5. Ecco perché quando Gesù arriva dice queste parole: non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. E Gesù parla degli uccelli del cielo e dei fiori della campagna. Vi rendete conto che Gesù sta restaurando nel cuore e nella mente delle persone la condizione di Adamo prima della caduta? Ecco perché Gesù dice, l'unica soluzione per uscire fuori dall'ansia, per uscire fuori dalla paura, per uscire fuori da questa fatica costante e continua, è cercate il regno di Dio e la sua giustizia, prima di ogni altra cosa. E tutte le altre cose di cui voi avete bisogno vi saranno date. Attraverso il primo Adamo si è staccata la connessione. Attraverso l'ultimo Adamo Gesù è venuto a riattaccare la spina e a rimettere in contatto e in comunicazione nuovamente il cielo e la terra. Il cielo e la terra si baciano di nuovo. Il cielo e la terra si baciano di nuovo, dove l'uomo ritorna a governare, dove l'uomo ritorna a regnare, dove l'uomo ritorna alla sua posizione originale. La malattia non è la volontà di Dio, la povertà non è la volontà di Dio, la paura non è la volontà di Dio, l'ansia non è la volontà di Dio, l'odio, il rancore, il risentimento, l'amarezza non sono la volontà di Dio. Per cosa dobbiamo pregare? Venga il tuo regno, che il tuo regno si manifesti affinché la tua volontà possa essere fatta qui sulla terra come è fatta nel cielo. Di nuovo il cielo sulla terra, di nuovo un'estensione naturale di Dio attraverso i suoi figli, attraverso i suoi uomini sulla terra. Di nuovo possiamo gustare e odorare il profumo del cielo, grazie a Cristo, grazie al fatto che attraverso Lui che si è fatto maledizione per noi, noi possiamo diventare, siamo diventati la giustizia di Cristo, la giustizia di Dio in Lui. Attraverso quello che Gesù ha fatto siamo stati tirati fuori, siamo stati riscattati dalla potenza delle tenebre e siamo stati trasportati in un regno. Non si parla di coloro che credono, si parla di tutta l'umanità. Così attraverso Adamo il mondo e tutta l'umanità è caduta nel baratro del peccato e delle tenebre. Attraverso Cristo automaticamente tutta l'umanità viene presa e riportata nel regno. La fede ci serve non per andare in cielo, ma la fede ci serve per regnare sulla terra. La fede ci serve per gustare i benefici di un regno che non avrà mai fine. Tutti gli uomini sono diventati peccatori attraverso il peccato di Adamo, automaticamente, senza aver bisogno di credere in Adamo. E attraverso l'ultimo Adamo, Cristo, tutti gli uomini sono ritornati ad essere figli di Dio senza aver bisogno di fede, perché automaticamente attraverso quello che Cristo ha fatto, tutti sono passati e sono entrati attraverso la giustizia. La fede a cosa ci serve? A diventare figli? No, tutti sono figli di Dio. La fede ci serve a gustare i benefici di che cosa significa essere figli di Dio. Perché? Perché non esiste condanna, perché non esiste inferno, non esiste un fuoco eterno che brucerà per tutta l'eternità le persone che saranno lì a gridare e a essere massacrati ed essere torturati per l'eternità. Questo è un concetto che purtroppo è stato inventato dagli uomini, che noi andando a studiare, questo studieremo poi di questo, è un concetto di cui la Bibbia in realtà non parla, queste sono delle interpretazioni umane che hanno dato vita ad un'immagine mostruosa di Dio. Dio è padre e ama ogni singolo essere umano che vive sulla faccia della terra. Gesù parlava dei bambini, diceva di loro è il regno dei cieli. Ogni figlio è un dono del Signore, non ogni figlio nato all'interno delle chiese cristiane, ogni figlio che nasce nel mondo è un dono del Signore. Perché? Perché Dio non è cristiano, perché Dio non ha religione, Dio non vive nella religione cristiana, Dio è Dio e non ha religione, non ha dato religione agli uomini. Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati. Che significa salvati dall'inferno? No, salvati da una vita senza Dio, salvati da una vita che non ha, che è vissuta senza Cristo, non ha senso. E di conseguenza parleremo di questo nelle prossime lezioni e ne sono convinto che ne ascolteremo, ne vedremo delle belle. Sono andato oltre il mio tempo. Voglio ringraziare che ora stiamo andando a fare la riunione a Catania, alle 8:30 saremo di nuovo in diretta. Padre, grazie con tutto il cuore per questa serata, grazie per questo tempo con la scrittura, per questo tempo con lo studio sul tuo regno. Ti chiediamo di farci comprendere sempre di più che cosa significhi il tuo regno, che cosa significhi governare, cosa significa dominare, cosa significa regnare, cosa significa essere persone di influenza e portare l'influenza del tuo regno in ogni area della nostra vita e in ogni luogo dove tu ci hai posto, dove tu ci hai messo. Per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, nel nome di Gesù papà. Amen. Grazie a tutti voi che avete seguito questo studio, naturalmente sarà disponibile già domani mattina in formato video, in formato audio. Grazie delle vostre preghiere, grazie dei vostri messaggi, grazie delle vostre offerte, grazie per come ci sostenete, grazie con tutto il cuore perché ci state permettendo di fare quello che facciamo. Una buona serata e se volete fra un'oretta saremo di nuovo insieme. Buona serata a tutti quanti.